La cultura che non ti aspetti.
Dall'Amleto a Springsteen, passando per Fritz Lang, oggi a K. Io sono Marco Pagani, questa è K alle 17 in punto. Iniziamo insieme questo percorso che ci accompagnerà fino alle 18.30, quando lasceremo il testimone a Modem. Gli appuntamenti di questa puntata del giovedì tra poco ci raccontano dei 100 anni di Metropolis, il film forse più famoso, anche se non necessariamente il più riuscito, di Fritz Lang, regista visionario che ha inventato per certi aspetti il genere della fantascienza distopica, proprio con quel film che veniva prodotto 100 anni fa e raccontava 100 anni a venire, quindi il 2026, quindi il nostro presente. Ci sono tanti motivi per parlarne proprio quest'anno e lo faremo con Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna. Alle 17.20 invece, nella seconda pagina, ci spostiamo a Bellinzona, al Teatro Sociale, dove sabato alle 20.45 sarà in scena Hamlet, To Pink or Not to Pink, una performance che ci verrà raccontata sull'identità, la fragilità del maschile, e l'identità di genere, su tanti temi molto attuali. Ce la racconterà l'autrice Ledwina Costantini. Poi alle 5.30 il notiziario, alle 5.35 per il lancio dei nostri programmi parleremo con Lea Ferrari, che sarà qui in studio con me. Lea Ferrari sarà protagonista della puntata di Charlot di questa settimana e con lei avremo spazio per approfondire gli argomenti che verranno poi diffusamente distesi in Charlot. Accennavo a Springsteen, è uscita ieri sera, l'avete già sentita forse stamattina e anche durante Alphaville, una canzone scritta di corsa da Bruce Springsteen, forse il più importante cantautore americano del momento dopo Bob Dylan del nostro tempo. E Springsteen ha scritto questa canzone proprio sui fatti di Minneapolis, una canzone urgente, si sarebbe detto una volta. La sentiremo intorno alle 5.50 e sarà poi anche lo spazio dove ragionarci sopra, quello di K in libertà, sempre intorno a quell'ora. E poi vi segnalo l'appuntamento invece alle 6 con i consigli, una bellissima raccolta di poesie di Pietro De Marchi, il linguista che per tanti anni ha insegnato letteratura italiana a Zurigo. Ce la racconterà lui stesso, è una raccolta che abbiamo sfogliato, che ho avuto modo di leggere, di sfogliare, di apprezzare. Ne parleremo con l'autore alle 18.15. Per finire K e Spalla, lo spazio editoriale curato da Ogni giorno una persona diversa, oggi è in mano a Stefania Carini. David Byrne con Driver's License.
I got my driver's license last week, just like we always talked about, 'cause you were so excited for me to finally drive up to your house. Today I drove through the suburbs crying, 'cause you weren't around. And you're probably with that blonde boy, the one who always made me doubt. He's so much younger than me, everything I'm insecure about. Today I drove through the suburbs, 'cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect, but I never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be okay now that I'm gone. Guess you didn't mean what you wrote in that song about me, 'cause you said forever, now I drive alone past your street. And all my friends are tired hearing how much I miss you, but I kinda feel sorry for them, they'll never know you the way that I do. Yet today I drove through the suburbs, and I pictured I was driving home to you. And I know we weren't perfect, but I never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be okay. Yes, you didn't mean what you wrote in that song about me. 'Cause you said forever, now I drive alone past your street. Red lights, stop signs, I still see your face in the white cars, front yards, can't drive by the
guess you didn't mean what you wrote in that song about me. 'Cause you said forever, now I drive alone past your street. 'Cause you said forever, now I drive alone past your street.
David Byrne con Driver's License, che è una canzone originalmente di Olivia Rodrigo del 2021, ma il grande visionario britannico ci ha messo del suo in questa reinterpretazione. Io saluto il nostro ospite di questa prima pagina, che ci aiuterà a raccontare un mito, perché come vi dicevo parliamo dei 100 anni appena compiuti, che li compie quest'anno, del film Metropolis di Fritz Lang. Saluto Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, è un piacere ritrovarla ai microfoni di Rete 2, benvenuto.
Salve.
Allora, io dicevo già nell'introduzione a questa puntata di K quanto sia una sorta di anniversario doppio e incrociato, perché da un lato sono i 100 anni dalla produzione di questa pellicola, ma dall'altro quella pellicola raccontava i 100 anni nel futuro, quindi il presente, il nostro presente, il 2026. Possiamo dire che sia quello uno dei semi da cui è nata poi la pianta della fantascienza distopica?
Sì, non c'è dubbio. Il cinema per sua stessa natura è un'arte dell'immaginazione, quindi è un'arte che ha sempre avuto due anime. Lo diceva tanti anni fa Godard, che le due anime del cinema erano da subito quella di Lumière, la capacità di raccontare la realtà che ci circonda, e dall'altra parte l'anima di Méliès, quella di inventare dei mondi che fino a quel momento potevamo solo immaginare nella nostra mente, che invece grazie al cinema si sono potuti raccontare attraverso delle immagini in movimento. Poi la cosa straordinaria del cinema è che a volte un film che racconta il futuro invecchia molto rapidamente e visto a distanza anche di soli pochi anni fa un po' ridere, e a volte invece queste rappresentazioni del futuro sono talmente piene di ingegno che rimangono solidamente future. Ecco, penso per esempio al caso di Odissea nello spazio, dove Kubrick è riuscito a fare qualcosa che ancora oggi ci sembra il futuro, o Blade Runner, dove tante cose che sono state immaginate 40 anni fa poi si sono realizzate e alcune si devono ancora realizzare, ma insomma il futuro di Blade Runner o il futuro di 2001 sembrano essere molto molto possibili. Metropolis è forse il primo caso di un futuro che in parte si è realizzato, di un film che aveva una capacità visionaria assolutamente straordinaria, che non è invecchiata nel tempo.
È vero, non è invecchiata nel tempo. Io me lo sono rivisto ieri sera, devo dire con grande piacere. È un po' lunghino perché passa le 2 ore, ma veramente volano, ti ci perdi in quell'immaginario. E allora vorrei chiedere
sì,
a Farinelli.
Guarda, sì, devo dire su questa cosa della durata, è chiaro che se oggi ce lo vediamo su un computer a casa può sembrare lungo, ma il problema è che questi film non erano pensati per essere visti a casa, erano pensati per essere visti su un grande schermo con tanto pubblico e con un'orchestra che suonava dal vivo. Mm-hmm. E se queste condizioni vengono mantenute, vi assicuro che è uno dei più belli spettacoli che potete immaginare. Ecco, ricordo una proiezione che abbiamo fatto in occasione della presentazione della versione restaurata in Piazza Maggiore a Bologna, in una piazza che ospitava 5-6 mila persone, con una grande orchestra che ha eseguito dal vivo le musiche. La proiezione è finita verso le 2 di notte, la piazza era ancora strabocchevole di persone, e quando si è accesa la luce, oltre ad un applauso infinito, si sentiva l'emozione di aver assistito a questa proiezione. Ricordo come uno dei ricordi preziosi della mia vita professionale, una persona che si avvicinò con un figlio, un bambino, figlio che potrebbe aver avuto una decina d'anni, e che mi ha detto: guarda, vi ringrazio perché è stata un'esperienza estetica assoluta, indimenticabile anche per mio figlio. E ecco, per dire che noi oggi, ecco, ad esempio, spesso sento dire: ma ho visto Dolce Vita e mi è sembrata un po' lunga, ho legato Pardo, la scena del ballo è un po' lunga. Sì, certo, ma dipende da come li si vede. Mm-hmm. Ecco, non erano film pensati per essere visti nelle condizioni di oggi, erano pensati per essere visti in condizioni eccezionali.
Ha ragione a puntualizzare questo aspetto fondamentale. Poi quella è, devo dire, un'esperienza bellissima, quella di vedere un film con l'orchestra che lo musica in diretta. Qualcosa di simile è stato fatto di recente qui anche a Lugano, quando è andato in scena Psycho di Alfred Hitchcock con l'orchestra proprio nella sala, l'orchestra della Svizzera Italiana, sì, che lo musicava. Esperienza diversa, perché non è un film muto quello, però è incredibile,
no,
l'energia che si
sprigiona. Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
Senta Farinelli, io volevo chiedere, a proposito proprio ancora di questo elemento della capacità di rimanere, di non invecchiare pur raccontando un futuro che per certi aspetti è diverso da come se lo immaginava Fritz Lang, volevo chiederle quanto questa capacità di non invecchiare dipenda anche dalla capacità che ha avuto Lang, attraverso la visione del futuro nel 1926, in realtà di raccontare dei temi che non scadono, che sono eterni e che riguardavano anche il suo presente, perché l'alienazione, la civiltà delle macchine sono temi che sono ancora qui e sono intatti rispetto a 100 anni fa.
Sì, non c'è dubbio che c'è in tutti, diciamo, i film che più precisamente riescono a cogliere il futuro, sono anche quelli che meglio riescono a leggere il presente, gli sviluppi del presente. Poi stiamo comunque parlando di geni assoluti. Ecco, sì. Lang in quel momento era uno dei due o tre più grandi registi del cinema mondiale, e poi a causa del nazismo sarebbe scappato dalla Germania, avrebbe avuto una lunga e straordinaria carriera nel cinema hollywoodiano. E poi un altro aspetto del cinema straordinario è proprio questa convergenza di talenti. A fianco di Fritz Lang c'era una straordinaria sceneggiatrice, c'era Thea von Arbo, accanto a loro c'erano due dei maggiori direttori della fotografia del cinema mondiale, Karl Freund e Günther Rittau. Freund poi avrebbe avuto una grande carriera internazionale e avrebbe influenzato in maniera determinante il modo di riprendere del cinema hollywoodiano. I tre scenografi sono dei giganti assoluti. Il Eugen Schuftan, che ha curato gli effetti speciali, era il maestro degli effetti speciali, e soprattutto c'è questa idea di mettere in scena l'alienazione dovuta alla meccanizzazione che poi qualche anno dopo, una decina d'anni dopo, Charlot avrebbe sintetizzato in tempi moderni. Però questo è il primo film che in maniera grandiosa racconta di questo conflitto crescente tra gli esseri umani e le loro creazioni meccaniche. Mm-hmm. E in questo senso il film parla di qualcosa che noi possiamo capire molto bene oggi, che l'intelligenza artificiale rischia di sostituirsi al nostro vivere presente. Ecco, quindi è un film che, benché abbia 100 anni, tocca, come lei giustamente ricordava, dei temi che non sono affatto vecchi. Ecco, sono dei temi eterni, sono dei temi che esistevano molto prima del Novecento, ma che nel Novecento hanno assunto una forza enorme e che oggi sono ancora più presenti, più potenti.
Io ringrazio Gianluca Farinelli perché sono certo che quest'anno ci saranno diverse occasioni per rivedere questo capolavoro e magari anche ricordandosi di questa conversazione ascoltata a Rete 2 per avere qualche coordinata in più durante la visione nel lasciarsi portare via da questa esperienza. Farinelli, grazie, a risentirci.
A presto, salve.
A man is put here just for you to ride. But things are changing, baby. Believe me when I say that fools are getting scarcer every day. You think an early breakfast is something he should buy. And if he doesn't give in, each time you start to cry, don't pack your things and go, for he might let you stay. Are getting scarcer every day. Every day. Every day. Yes, fools are getting scarcer every day. Why, you better change your ways. And believe me when I say that fools are getting scarcer every day.
Duke Robillard con Fools Are Getting Scarcer dall'album They Call It Rhythm and Blues del 2022, un brano che ci porta, come vi anticipavo nel sommario, al nostro secondo appuntamento di K di oggi. Parliamo di uno spettacolo che sarà in scena dopodomani, sabato, alle 20.45 al Teatro Sociale di Bellinzona. Hamlet, To Pink or Not To Pink, una performance che esplora in un certo senso la forza e la fragilità del maschile, un'indagine sull'identità. Io vorrei che fosse Ledvina Costantini, che è la coautrice drammaturga di questa pièce teatrale, a raccontarci però qualcosa di più, ad anticiparci qualcosa senza svelare troppo, come sempre in questi casi l'equilibrio è sottile tra lo spoiler, come si dice, e l'esigenza di raccontare a chi volesse venire a vedere lo spettacolo cosa vedrà. Ledvina Costantini, intanto buonasera e benvenuta.
Buonasera, buonasera a tutti e grazie per la presenza.
Tentiamo allora questa difficile operazione dello svelare senza svelare troppo. Di che si tratta?
Sì,
che spettacolo è?
Allora, abbiamo pensato di approfittare del personaggio dell'Amleto per indagare un po' il tema della fragilità nel maschile, col tentativo di restituire al maschile ciò che gli è stato tolto, cioè tutte quelle parti che hanno a che fare con le emozioni, con i sentimenti, con la sensibilità, con la dimensione della cura, ecco. Quindi è un po' questo che noi abbiamo affrontato, grazie al personaggio dell'Amleto.
Ed è, devo dire, un compito abbastanza ingrato, perché insomma, chi ha la mia età, io sono del 1970, è cresciuto in un'atmosfera in cui una delle frasi che mi sentivo dire più spesso, magari quando mi facevo male da piccolo e mi uscivano i lacrimoni, un vero uomo non piange. Quante volte me la sono sentita dire anche semplicemente dai compagni di gioco in quegli anni ormai fortunatamente lontani. In che modo si affronta un tema così enorme a teatro?
Ma allora, io devo dire che ho sentito l'esigenza di affrontare questo tema anche dopo aver letto determinati libri, e in particolare ho letto questa autrice che è Bell Hooks, che praticamente mi ha rivelato che il maschile in realtà è vittima del patriarcato tanto quanto il femminile, e questo io non l'avevo mai sospettato. Quindi mi sono chinata su questo tema, e di fatto questa frase che hai appena menzionato è proprio l'emblema di questa cosa. Questo sistema, che è un sistema che si presupponeva che fosse solamente un sistema violento verso il femminile, crea anche una forte pressione, una forte violenza sul maschile, e soprattutto sin da piccoli. Quindi questa frase, non fare la femminuccia, scredita Vabbè. Sia il maschile che il femminile, quindi c'è tutta una serie di frasi, di comportamenti, di dogmi che calano dall'alto sul maschile, che non vengono mai nominati, ma che creano anche un'impossibilità, per esempio, appunto, non esprimere i sentimenti, non riconoscere i sentimenti, non fare la femminuccia, non piangere. Questo che cosa porta? Porta all'incapacità di decodificare le emozioni, di esprimerle, e quindi è come una pentola a pressione, una bomba che ribolle all'interno e non ha un codice per esprimersi. Ecco, un po' questo che abbiamo cercato, è un tema molto complesso, molto difficile, in qualche modo molto attuale, che abbiamo cercato di affrontare in questo spettacolo, e l'Amleto ci sembrava proprio il personaggio adatto, perché noi abbiamo reinterpretato il suo dubbio, questo grande dubbio a vendicare il padre. Lui ci mette tutto il libro a vendicare questo padre, di solito è considerata come una debolezza, ecco, noi l'abbiamo interpretata come una resistenza a un sistema al quale lui vuole opporsi. Quindi lo abbiamo buttato in questa contemporaneità, come un Amleto già molto contemporaneo, che anticipa gli attuali discorsi sui generi. Quindi è molto interessante questo personaggio preso da questa ottica.
Eh sì, è davvero molto interessante, perché si trasforma, lo è già forse anche nel dramma shakespeariano, è già anche lui una vittima, però in questo caso vederlo alla luce di una vittima maschile del patriarcato, che ci aspettavamo fosse la dominazione del maschio, in realtà per certi aspetti è vero, ma per certi altri è anche una forma di sottomissione del maschio a determinati schemi rigidi. Io tra i tanti esempi continuavo a pensare mentre l'ascoltavo, Costantini, e ricordo anche le agghiaccianti sì. frasi dette a un bambino a cui era morto il padre, aveva 11 anni, e il prete gli disse al funerale: adesso sei tu l'uomo di casa. Io non voglio immaginare quale peso sulle spalle di un bambino e cosa sia rimasto di quel bambino in quel momento, sbriciolato dall'enormità della cosa che stava subendo. Esatto. Ma tornando allo spettacolo, le chiedo, abbiamo anticipato poco, le chiedo qualcosa in più su quello che vedremo sul palcoscenico. In che modo si muovono gli attori, in che modo funziona lo spettacolo, come racconta?
Allora noi non facciamo teatro classico, e anche in questo caso facciamo più un teatro che è creato di simboli, di emozioni, che tenta di creare delle domande piuttosto che dare delle risposte. Quindi ci sono immagini, testi recitati, testi scritti, musica, ci sono delle partiture di danza, quindi se si può paragonare, si potrebbe dire che è una struttura piuttosto onirica, che non significa che abbiamo messo le cose assieme a casaccio e va bene così. Chiaramente c'è una struttura, tutta una ricerca, perché appunto il tema è molto complesso, però essendo un tema talmente delicato, ovviamente noi non abbiamo delle risposte, lo abbiamo affrontato proprio perché vogliamo capire come collocarci in relazione a questo, a questo tema importante, e come poterlo esternare al pubblico. E quindi questa modalità onirica ci sembrava la più efficace. Ci sono anche delle parti che potrebbero essere più classiche, però non è tutto classico, ecco.
È lo spettacolo che dicevamo, Hamlet, To Pink or Not To Pink, di e con Ledwina Costantini e Emanuel Rosenberg, che, come ricordo ancora una volta con piacere, sarà in scena al Sociale di Bellinzona sabato, dopodomani, alle 20.45. Costantini, grazie per averci dato queste anticipazioni, sono certo che siano state utili al nostro pubblico per fare poi la sua scelta, speriamo in senso positivo, se venire poi a vederlo di persona. Grazie, merda, come si dice in questi casi, e a presto.
Grazie mille, buona serata.
K.
Lichter jetzt grad und die Geräusche jetzt grad und die Haut jetzt grad und die Stimme. Meine Zweifel jetzt grad und mein Trotz jetzt grad. Mein Ratlosen, meine Einsamkeit. Und dass ich weitergehe, immer weitergehe. Und all die Schuhe, die ich verkehrt hatte. Und die Aufgabe, der man nie gewachsen war. Dass ich das, pardon, ausser Acht muss lassen. Alles. Wird so stopp, alles wird so, alles wird aus. Und all die Fragen nach dem Wahren, nach dem Falschen, ob es denn das eigentlich überhaupt gibt. Und das mit dem Abgrund ohne Rand, ohne Halt, das Grauen vom Mensch, der ewig wiederkehrt. Und er, eine Berührung am Ende vom Schnee. Und ein Heben und ein Schwiegen und das alles Gleiche ist. Und das mit der Schönheit und das mit der Freiheit und das mit dem unbedingten Ja. Und das, was ich vergeblich, das, was zusammenlesen, mein Hunger, meine Ungeduld. Und alles, was ich habe gefragt und alles, was ich habe gesucht und das, was ich noch nicht habe gegeben. Und erbarme dich vom Bach, wahrscheinlich auch, einmal vielleicht. Wahrscheinlich schon. Und wo mir ein gesagt, komm, wir hören nie auf. Und meine Liebe, meine Liebe, meine Liebe, fühle ich
de sol y sal, de pecadito y azar. que esta gente tiene arte. Y cuando se pone a cantar y a bailar y a tocar las palmas, muy despacito y a compás. Y ay, qué pena más grande, yo ya no quiero volver. Y a la tierra del invierno, contigo, 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 contigo me quiero perder.
Porque le dicen agua, corre con ole. Porque dicen caramba, porque dicen caracoles. Porque dicen agua, corre con ole. Porque dicen caramba, porque dicen caracoles. Porque dicen agua, yo le con ole. Porque dicen caramba, porque dicen caracoles.
Me enamoré del flamenco. Y de su calle, de su noche y de su día. Me pasé por Triana y en tu tarde me perdí. Y en tu beso y en tu luna, y aquí contigo yo quiero vivir.
Porque le dicen agua, ore con ore. Porque dicen caramba, porque dicen caracoles. Porque dicen agua, ore con ore. Porque dicen caramba, porque dicen caracoles.
Porque dicen caracoles, porque dicen agua, porque dicen ole. Dicen caramba, porque dicen caracoles, porque dicen agua, porque dicen ole. Dicen caramba, porque dicen caracoles, porque dicen agua, porque dicen ole. Dicen caramba, porque dicen caracoles, porque dicen agua, porque dicen ole. Dicen caramba, porque dicen caracoles.
Porque le dicen agua, ore con ore. Porque dicen caramba, porque dicen caracoles. Porque dicen agua, ore con ore. Porque dicen caramba, porque dicen caracoles.
Porque dicen agua, ore con ore. Porque dicen caramba, porque dicen caracoles.
Agua, è così. Oh, è partito Bruce Springsteen, no, lo fermiamo subito Bruce Springsteen perché dobbiamo sentirlo dopo, scusate, lo sfumo immediatamente, la sorpresa è rovinata, ma dopo lo sentiremo. Adesso è il momento di qualcos'altro, perché stavo dicendo Agua è il brano che introduce questa pagina. Io saluto la mia ospite, la nostra ospite in studio qui a K, Lea Ferrari, buonasera, benvenuta.
Buonasera.
Allora, parliamo di uno spettacolo che ha debuttato ieri sera al Foce a Lugano, che è in replica stasera alle 19.30 e poi in tournée in varie città della Svizzera italiana. Lo spettacolo teatrale si intitola Valcheras, è una storia di emigrazione femminile dal Ticino a Londra, ambientata nel 1914 e messa in scena da un collettivo di artisti e artiste che vivono oggi tra Ticino e Londra, rendendo quindi i temi esplorati sul palco, migrazione, nostalgia, ricerca identitaria, molto attuali. La pièce, peraltro, è stata commissionata dall'Unione Ticinese di Londra, è diretta da Alan Alpenfeld. Lea Ferrari è l'autrice, la drammaturga, appunto, che ci ha raggiunto qui in studio, che sarà poi ospite della puntata di Charlot con Barbara Camplani. Allora, lei è di formazione agronoma, tra l'altro, lavora nell'ambito della pianificazione del territorio ad Airolo, ma, come abbiamo imparato proprio oggi, è anche drammaturga. Questo è il suo secondo testo teatrale. Allora ci racconti intanto che cos'è il Valcheras, che è sia titolo che luogo dove la storia è ambientata.
È un ristorante realmente esistito vicino a Londra, a Richmond, e per tutto il secolo del Novecento, quasi fino agli anni Ottanta, gestito da famiglie della Valle di Blegno, in particolare di Serravalle, da dove vengo. Valchera è naturalmente il cognome di chi l'ha fondato, ma ho scoperto solo dopo averlo scritto che è stato gestito anche dalla famiglia di Aldo Ferrari, che anche ci ha donato degli oggetti originali che saranno esposti nei foyer dei teatri grazie a un piccolo allestimento del Museo Etnografico della Valle di Blegno.
Che bello. Le protagoniste di questo spettacolo, lo anticipavamo, sono due donne, la proprietaria del ristorante Tina Valchera e poi Iride Iacomelli, donna anticonformista appena arrivata a Londra in quest'epoca in cui si ambienta. Che materiali storici o familiari ha utilizzato per la ricerca che necessariamente sta alla base di un lavoro del genere?
Bah, mi sono permessa una grande libertà nell'affrontare il tema presente nella mia famiglia dell'emigrazione, ma che è stato tramandato attraverso dei racconti o dei frammenti come il menù di nozze dei miei bisnonni del 1909.
Wow.
Questo è stato una scintilla per la creatività e ecco, attraverso, se possiamo anticipare comunque, la pièce c'è proprio il cibo e le diverse portate che fanno avanzare comunque un legame intenso tra queste due donne, tra queste due personaggi che sono anche molto diverse, quindi una che proviene dalla Valle di Blegno, invece una figlia di emigranti nata però a Londra. Quella che gestisce il ristorante Valchera, nella finzione del mio testo.
Io sono rimasto incantato dall'immagine che ho davanti agli occhi del menù di nozze dei bisnonni. Adesso non so se si ricorda a memoria, ma se lo ricorderebbe qualche piatto. Che cosa si mangiava 100 anni fa un matrimonio?
L'ho trovato molto divertente, non ho tante notizie se non quello che ho potuto leggere, e loro erano emigrati a Parigi e tornavano a sposarsi a Malvaglia e giocavano con forse i fasti e una certa grandeur che avevano visto nella Ville Lumière, però lo facevano con degli ingredienti poveri del territorio. E allora magari c'è la salade de Cardette, ma Cardette è una località in montagna in Valle Malvaglia, oppure c'era un rôti alla Dietrich. Avrei pensato probabilmente era un semplice arrosto, ma è stato gli è stato dato
presentato
del valore
in un modo più grande, più bello. Magnifico davvero la creatività che si mette a servizio della pochezza di risorse. Quando i bisogni ci sono, le sostanze e le risorse sono poche, ma la fantasia è tanta. Torniamo allo spettacolo. Valchera ha debuttato nel 2024 a Londra in lingua inglese. Sia quella versione, sia questa, che è italofona, ora in tournée svizzera italiana, sono state messe in scena dallo stesso collettivo, composto da artisti e artiste ticinesi che oggi vivono a Londra. Questo conferisce un'attualità particolare all'intera operazione.
La grande versatilità innanzitutto delle attrici, delle protagoniste, Nabila Dolfini, Martina Greenwood, perfettamente bilingue e che portano nell'incarnare i personaggi, nel portarli sulla scena, anche le loro storie, vicende personali che dal Ticino le hanno portate in questo luogo di culto del teatro Londra, dove per me è stato un grandissimo onore andare in scena al Cockpit Theatre, e per questo devo ringraziare l'Unione Ticinese che ha bandito per il suo 150° anniversario e scelto il mio testo in quell'ambito. Perché si sono accorti anche che attorno a quella che una volta era una comunità di mutua assistenza all'inizio del Novecento per aiutare chi emigrava dal Ticino, oggi c'è una compagine di giovani artisti, di artisti anche affermati, che e sono questi magari sia dei cervelli ma che delle grandi personalità che dal Ticino sono andati a Londra. In questo caso possiamo anche riportarli a casa in questa occasione, quindi vi invito tutti a venire a vedere.
a casa, e anzi molto a casa, perché tra le tappe in Ticino sabato prossimo c'è anche Acqua Rossa, Val di Blenio, quindi che sappiamo essere stata valle di forte migrazione, che ha sostenuto peraltro questo progetto. Lei, Lea Ferrari, è bleniese, la sua famiglia ha conosciuto l'immigrazione, e quindi immagino che anche simbolicamente sia un momento importante questo di tornare in Val di Blenio con questo spettacolo.
Mi ha fatto anche particolarmente piacere il sostegno avuto dai tre comuni di Serravalle, Acqua Rossa e Blenio, che hanno sostenuto in particolare proprio la tappa e la rappresentazione al Cinema Teatro Blenio, che considero un presidio della cultura in una valle periferica, oltre ad essere anche un oggetto architettonico pregiato e unico. Dopo il Cockpit Theatre di Londra, ecco, il secondo posto del cuore è sicuramente quello per portare un testo, sì. Per me.
Io ringrazio Lea Ferrari, come si dice in questi casi, e ci piace poter usare anche una parolaccia, Rete 2, merda, per questa sera. L'appuntamento, lo ricordo ancora una volta, alle 19:30 al Teatro Foce di Lugano con Valcheras, che poi partirà per la tournée che abbiamo raccontato per sommi capi con la sua autrice. Ferrari, grazie davvero.
Grazie a voi.
There's many a strange impulse out on the plains of West Texas. There's many a young boy who feels things he can't comprehend. And a small town don't like it when somebody falls between the sexes. No, a small town don't like it when a cowboy has feelings for men. And I believe to my soul that inside every man is the feminine. And inside every lady there's a deep manly voice, loud and clear. And a cowboy may brag about things that he's done with his women. But the ones who brag loudest are the ones that are most likely queer. Cowboys are frequently secretly fond of each other. What did you think all them saddles and boots was about? There's many a cowboy who don't understand the way that he feels for his brother.
And inside every cowboy there's a lady that loved to slip out. Somebody who says what the others just whisper. And mostly that someone's the first one to get shot down dead. But when you talk to a cowboy, don't treat him like he was a sister. You can't fuck with a lady that's sleeping in each cowboy's head.
Cowboys are frequently secretly fond of each other. What did you think all them saddles and boots was about? There's many a cowboy who don't understand the way that he feels for his brother.
And inside every lady there's a cowboy who loved to come out.
And inside every cowboy there's a lady who'd love to slip out.
È nata un po' per caso questa mini rubrica, Ancora, è partito ancora Bruce Springsteen. Chiedo scusa, non capisco perché vada in automatico. Comunque lo devo sfumare perché dobbiamo sentirla bene dall'inizio e la sentiamo subito dopo quello che vi volevo dire, perché, dicevo, è nata per caso questa rubrica che in realtà in questo spazio di solito si occupa semplicemente di novità discografiche, ma con Corrado Antonini si è impostato quasi da sé un mini percorso iniziato lunedì scorso e già oggi è arrivato alla quarta puntata, dedicato a demolire in un certo senso il pregiudizio intorno alla musica country che la vorrebbe come una musica maschilista reazionaria. Questa era Cowboys are frequently secretly fond on each other, che potremmo tradurre con i cowboy sono di frequente segretamente teneri uno con l'altro. E a cantarla era Orville Peck, che è una star del queer country, perché esiste anche questo, ma soprattutto la voce inconfondibile di una leggenda per gli Stati Uniti, difficilmente immaginabile qui in Europa quanto a caratura, quanto a importanza. È un semidio per una quantità di cantautori americani, e lui è Willie Nelson. E se Willie Nelson mette la sua impronta e la sua voce al servizio di un brano che parla di country queer e di cowboy che hanno rapporti di tenerezza uno con l'altro, capite bene quanto siamo lontani quando immaginiamo che il country sia una musica solo per maschi. Tutto questo senza dimenticare poi l'adesione anche di un altro mito del country, Dolly Parton, alla causa LGBTQ+ di qualche anno fa. Adesso finalmente, e mi scuso per i tanti falsi, le tante false partenze, ci ascoltiamo questo brano appena uscito, è di ieri, è di Bruce Springsteen, altro gigante, e si intitola Streets of Minneapolis. Una canzone urgente, avremmo detto qualche tempo fa, perché Bruce Springsteen l'ha composta al volo nei giorni scorsi, l'ha pubblicata al volo, e poi capiremo insieme perché.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our streets of Minneapolis, Trump's federal thugs beat upon his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir, just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Hold the line.
they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chains of
ice out now,
our city's heart and soul persist. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. Of Minneapolis. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis.
E si sentono in sottofondo i cori delle proteste a Minneapolis. Dicevo, canzone urgente, l'aggettivo è usato non a caso, quella di Bruce Springsteen che abbiamo appena ascoltato, composta al volo tra sabato e domenica, registrata rapidamente nei giorni successivi, martedì era pronta, mercoledì è uscita e noi la stiamo mandando in onda oggi, quindi in pochi giorni, perché Bruce Springsteen l'ha ideata proprio sulla base di quello che stava accadendo e che sta accadendo a Minneapolis. Per chi non parla inglese è difficile comunque seguire, soprattutto quando è cantato nel rock, la lingua inglese. Vorrei proporvi qualche passaggio sparso, non ovviamente l'intera canzone, ma per capire di cosa stiamo parlando. Una città in fiamme ha combattuto fuoco e ghiaccio, dove ghiaccio è un gioco di parole con ice, evidentemente, sotto gli stivali di un occupante, l'esercito privato di Re Trump. Contro fumo e proiettili di gomma, nella prima luce dell'alba, i cittadini si sono schierati per la giustizia. Due morti, lasciati morire su strade innevate, Alex Preedy e René Good. I criminali federali di Trump lo hanno picchiato in faccia e sul petto. Poi abbiamo sentito gli spari e Alex Preedy giaceva morto nella neve. Il nostro sangue e le nostre ossa contro le sporche bugie di Miller e Noem. Ricorderemo, poi chiudeva, i nomi di coloro che sono morti per le strade di Minneapolis. Allora, versi sparsi, ma per capire in che contesto si addentra Springsteen, proviamo allora a ragionarci sopra un momento. Intanto è molto raro che una canzone faccia nomi e cognomi in questo modo su questioni che sono ancora in corso, ed è raro che quella canzone sia composta da uno dei cantautori più famosi del mondo. Springsteen ha fatto tutto in pochi giorni, ha sentito che doveva fare qualcosa e, a mio parere, giustamente lo ha fatto nell'ambito in cui eccelle, in cui può dire qualcosa, che è quello della musica, perché una canzone di Springsteen rimane molto di più di un discorso di Springsteen. In secondo luogo, l'uscita di questa canzone ci dice, e ce lo dice più chiaramente di qualunque dichiarazione fatta già in questo senso, quanto sia sentita l'emergenza all'interno degli Stati Uniti per quello che sta accadendo negli Stati Uniti. Perché quello che magari visto da qui ci sembra un film distopico, dove il fascismo sta soppiantando la democrazia per mano di un bizzarro, imprevedibile, narcisista psicopatico color arancione, visto da dentro, temo abbia molto poco di cinematografico. E poi c'è un altro elemento, piuttosto in secondo piano, ma importante secondo me. Quando Trump si è insediato, in prima fila c'erano tutti i più importanti imprenditori dei colossi digitali americani ad applaudirlo. Quelli stessi colossi che fino a poco tempo prima hanno raccontato se stessi come soggetti liberal progressisti, accoglienti, aperti alle nuove idee. Ci hanno messo un attimo a girarsi nella direzione opposta e ad alzare il braccio nel saluto romano per il nuovo re degli Stati Uniti. Allora, il saluto romano è una mia metafora da non prendere alla lettera. A parte Musk, lui il saluto romano lo fa davvero, abbiamo anche i video. Comunque, un intero settore importantissimo nell'equilibrio della società moderna, come quello delle comunicazioni digitali, dei canali sociali, delle relazioni, è passato da liberale a filofascista in 24 ore. con buona pace di quel motto che oggi suona un po' ingenuotto, quando non apertamente una presa in giro, quel Don't be evil, non essere malvagio, che era il motto fondativo, forse non tutti lo sanno, del mostro tentacolare oggi più grande di tutti, ovvero Google, l'azienda da cui nessuno oggi in Occidente, nessuno, sono disposto a scommetterci dei soldi, può dire di essere completamente indipendente. Quella giravolta dell'intero mondo tecnologico, che in effetti più che una giravolta forse era un giù la maschera, ha lasciato un buco gigantesco di credibilità proprio nella società americana. Un buco di potenziale dissenso, di critica del sistema, una mancanza di contrappeso del potere in ambito sociale ed economico più che giuridico. I vari Google, Meta, Facebook, Amazon, eccetera, 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 avrebbero potuto essere uno spazio di contrappeso al tentativo di espandere il potere di Trump. La gente oltretutto se lo aspettava, invece si sono messi tutti dalla sua parte, da subito. E quel buco di credibilità che ha spiazzato una parte importante della società americana è uno dei presupposti che hanno consentito a Trump di diventare quello che vediamo oggi. Quello che vuole le liste di chi ha votato contro di lui in Minnesota, quello che fa ammazzare infermieri chiamandoli terroristi dalla sua polizia privata in una città americana. Ecco perché la canzone di Springsteen era urgente ed è urgente, perché quel buco deve essere riempito e tra la latitanza delle forze economiche e la titubanza di quelle politiche, Springsteen ha preso il cerino in mano, magari si è anche bruciato, però si è esposto. Da un lato, meno male. Dall'altro, per parafrasare Bertolt Brecht, sventurata quella terra che ha bisogno di musicisti.
There's an underground river that none of us can see, and it flows through winding tunnels on its way to a tidal sea. And across that sea is an island, a paradise we are told, where the toils of life are forgotten, and they call it the Island of Souls. For only a soul can go there, a soul that's been set free from the confines of our working life to find eternity. Our old man had a cage for his pigeons, but that's really where he kept his soul. And when he watched them fly, he would see himself. At least that's how it was told. But his soul was still trapped in the cage, son, while the birds they soared to the sky. Well, he couldn't find his own way out, at least not till the day he died. Oh, man builds a cage with the tools he's given. His casket is sealed with a riveter's gun. His solitary madness is where he is driven. It was him who was trapped in the soul cage, son. It was him that was trapped in the soul cage. I know that he loved you, but he hadn't the words. Be easier speaking the language of birds. For to speak of emotion, it just wasn't done. It was him that was trapped in the soul cage, son. It was him that was trapped in the soul cage. Our mind builds a cage with the tools he is given. His casket is sealed with our riveter's gun. The solitary madness is where he is driven. It was him that was trapped in the soul cage, son. It was him that was trapped in the soul cage. Thank you.
Per questa pagina di K di questa sera io ho con piacere, devo dire, tra le mani l'ultima raccolta di poesie uscita di recente per Casa Grande, firmata da Pietro De Marchi. E intanto lo saluto. Il libro si intitola Alla giusta stagione. Pietro De Marchi è con noi al telefono. Buonasera e bentrovato a K.
Buonasera a lei.
Pietro De Marchi è italianista, per tanti anni ha insegnato letteratura italiana all'Università di Zurigo, ha pubblicato diverse raccolte di poesie, Parabole smorzate, Replica, peraltro premio Schiller, Replica del 2006, La carta delle arance nel 2016, premio Gottfried Keller, e quindi arriviamo in questi giorni alla giusta stagione. Io vorrei partire intanto, De Marchi, da una prima curiosità più che una domanda vera e propria, ovvero la divisione in capitoli nella quale ha organizzato questo lavoro. In che modo è stata pensata?
Sì, la ringrazio per questa domanda. Intanto magari io vorrei dire due cose velocissime sul titolo. Insomma, trovare un titolo a un libro di poesia non è sempre facile. E in questo caso ci ho messo un po', però alla fine ho trovato qualcosa di cui sono molto soddisfatto. Naturalmente ciascuno può pensare che la stagione giusta sia quella in cui si sta vivendo, e questo è un po' anche forse è giusto che sia. Per quanto riguarda quello che lei mi chiede, anche qui l'idea iniziale mia era di distribuire i testi che avevo scritto nel corso degli ultimi 10 anni per affinità tematica, e così ho fatto. Grazie poi alla collaborazione dei redattori della casa editrice siamo arrivati a una distribuzione, diciamo, meno omogenea dei testi. Quindi c'è una sezione che è di poesie per lo più metapoetiche o metaletterarie, quella iniziale, ma poi ci sono altre sezioni in cui compaiono poesie, potremmo dire in senso lato amorose, poesie sugli animali o con gli animali, poesie familiari, ma anche poesie satiriche. Ecco, questo è un po' il principio di distribuzione e anche di raccolta dei vari testi che uno scrive nel corso del tempo.
Io non so cosa ne pensa il nostro ospite Pietro De Marchi, però quando mi affaccio, è un pensiero personale, quando mi affaccio a una raccolta di poesie o alla lettura di poesie che non conosco, se quelle poesie sono poesie, c'è una sensazione di essere trasportati quasi con la forza da qualche altra parte. È una sensazione paragonabile a quella che si prova quando si sente un profumo. Niente come l'olfatto risponde immediatamente al cervello più ancestrale. Sentire magari un profumo di quando eravamo bambini ci riporta istantaneamente, che ne so, al grembiule della nonna che stava lavando le verdure o stava facendo la pasta. La stessa cosa la fa un certo tipo di poesia. Ecco, io nel leggere questo libro mi sono ritrovato trasportato, ma strappato quasi via, e portato di volta in volta in luoghi diversi, da sensazioni anche di malinconia come quelle di una spiaggia nell'inverno, a un museo egizio, al bosco dal quale peraltro è tratto il titolo Alla giusta stagione. Condivide questo significato che io attribuisco alla poesia, De Marchi?
Ma io senz'altro la condivido, mi imbarazza un po' quello che lei dice, perché insomma quanto lei dice potrebbe riferirsi tranquillamente a Proust, vero? E non a un poeta, diciamo, moderno, ma a questo grande, diciamo, mostruoso scrittore di un secolo fa. Ma sì, senz'altro. Gli odori, i profumi sono qualcosa che ci attira e siamo portati a seguirli, insomma.
La poesia è un po' il profumo,
sì,
della letteratura,
per questa, ecco, osservazione.
Potremmo metterla così.
Ma insomma, sì, senza esagerare, senza magari esagerare con le essenze che potrebbero essere anche così stordenti, ecco.
Allora De Marchi, scelga un profumo per noi, scelga una poesia per noi dalla raccolta che stiamo raccontando e vediamo dove ci trasporta.
D'accordo, io ho scelto una poesia che è intitolata Istruzioni per l'uso, è tratta dalla prima parte del libro, quella, diciamo, più metaletteraria, che dovrebbe invitare chi legge, insomma, a leggere ma anche a riflettere su che cos'è la poesia. Questa poesia è intitolata Istruzioni per l'uso. Anche qui abbiamo a che fare con la legna, come nella poesia che lei ha citato prima. Istruzioni per l'uso: accendere la stufa, fare sì che la fiamma non tardi ad avviarsi, quindi chiudere bene lo sportello, poi tornare spesso a controllare che il fuoco non sia spento, nel caso affrettarsi per farlo rinvenire, aggiungere altra esca, altra legna, gioire vedendo che da sotto riacquista il suo vigore e riprende a scaldare come suole.
Io lascio sempre qualche secondo dopo la lettura di una poesia, perché le parole, quando sono pesate e poetiche, devono avere il tempo di decantare. E io personalmente devo dire, ho trovato anche molto efficace, mi ha divertito anche, nel giardino di Academo, siamo già in un altro capitolo, che fa un po' il verso, immagino, e chiedo su questo magari cosa mi vuole dire a riguardo l'autore, alla famosa Quelli che di Iannacci. È un po' da lì che si muove, che inizia il percorso di questa poesia?
Certo, certo. Ecco, quella poesia è inserita dentro la sezione, diciamo, più umoristica o satirica, e naturalmente fa riferimento al mondo dell'università. Ora che sono in pensione posso benissimo scrivere anche dell'università.
Giusto.
E naturalmente nel mondo dell'università si vedono cose, se ne vedono di tutti i colori, come avrebbe detto Giorgio Relli, vero? Mm-hmm. E in particolare in questa poesia si immagina che sia una voce femminile che parla, è una voce che racconta quello che si deve sentire in quel mondo, anche subire magari, eccetera, da parte di chi magari detiene il potere e via dicendo. Ecco, quindi è una poesia satirica scritta come un sonetto all'inglese, un sonetto elisabettiano, con una specie di rima baciata alla fine.
E citavo
desidera
questa
che la legga?
Sì, volentieri.
No, è troppo lunga.
No, no, ma a me un passaggio.
Leggiamo. Va bene, allora possiamo leggere la parte finale, insomma.
Sì, con piacere.
Quello che, eccetera. Quello che la semiotica per voi è troppo presto. Arrivederci all'anno prossimo, e magari anche no. Quello che, se non siete ricche di famiglia, dall'università è meglio che stiate alla larga. E altri emeriti specialisti di prose e di carmi, di cui ho nombre, non chiero accordarmi. Il verso finale naturalmente è del Don Chisciotte, è di Cervantes, sì, proprio all'inizio.
E mi conduce, devo dire, questa lettura a un ulteriore concetto, un'ulteriore domanda che volevo porre a De Marchi, ovvero l'elemento dell'ironia, anche del divertimento all'interno di questa raccolta, quanto entra? Perché c'è di fondo nella poesia forse già intrinsecamente una vena malinconica, però qui è compensata, devo dire, in alcuni passaggi anche in maniera guizzante, da una vena ironica che io ho scorto molto chiara in questa poesia.
Ma certo, il mio intento era quello di costruire un libro in cui ci fossero ingredienti diversi, ecco, non soltanto, diciamo, la malinconia del tempo che passa, il senso della finitudine della vita, se si vuole, magari il ricordo di persone scomparse, ma anche elementi, diciamo, più concreti, più terrestri, quindi una sezione più amorosa, una sezione satirica di confronto con la vita, e anche un paio di testi più esplicitamente politici che ho collocato alla fine della prima parte e all'inizio della seconda. È un testo che è intitolato In tali frangenti, che riguarda qualcosa di molto recente, e un altro intitolato Schwarzwald, quando si vedono passare aerei, militari, elicotteri, eccetera, in tutti noi c'è una sorta di preoccupazione, di ansia che subentra, e quindi quella poesia riflette su questa sensazione, su questo sentimento.
Alla giusta stagione, Pietro De Marchi, raccolta di poesie appena uscita, edizioni Casa Grande 2026. Ricordiamo anche che Alla giusta stagione viene presentato sabato mattina alle 11 alla libreria Casa Grande di Bellinzona, e saluto con piacere e ringrazio l'autore Pietro De Marchi.
Grazie a lei e buone cose.
I have climbed the highest mountains, I have run through the fields only to be with you, only to be with you. I have run have crawled, I have scaled these city walls, these city walls, only to be with you.
Una carrellata di giganti oggi nella scaletta musicale. Sentivamo Springsteen prima con Streets of Minneapolis, poi Sting, adesso gli U2 con questa versione acustica stupenda di I Still Haven't Found What I'm Looking For, un esempio di come sia più efficace, come possa essere più efficace quando ci sono dietro gli U2, evidentemente non sempre, il togliere, rimuovere suoni da una canzone pur bellissima, potentissima come questo brano rock, ma sentirlo così scarno, con la voce quasi sussurrata di Bono Vox, dà tutto un altro effetto ed è un effetto comunque estremamente potente. Io saluto Stefania Carini che è con noi per la puntata di oggi di K e Spalla. Buongiorno, buonasera Stefania, ben ritrovata.
Buongiorno e buonasera.
Accennavo prima alla canzone di Bruce Springsteen sulla quale mi sono soffermato anche a riflettere per lo spazio K in libertà, spazio editoriale. Springsteen scrive urgentemente un brano appena uscito in queste ore, sui morti in Minnesota, i morti ammazzati dall'ICE, la polizia privata di Trump, oramai possiamo dire. I video di Minneapolis sono gli ultimi, peraltro, di un discorso costante tra violenza e storia proprio degli Stati Uniti, e forse qui dall'Europa una cosa che tu mi dicevi oggi Stefania, adesso ti chiederò di approfondirla per chi ci ascolta, noi non siamo forse neanche capaci di leggere il livello di violenza a cui gli Stati Uniti, anche prima di Trump, sono sempre stati abituati.
Sì, io credo che a noi ci manchi, insomma, ogni tanto un grado di lettura, ma giustamente perché pensiamo di sapere molte cose dell'America che in realtà ci arrivano dai mezzi di informazione, dal cinema, dalla televisione, e non capiamo alle volte che quello che vediamo nei film, magari nei telefilm, che magari interpretiamo come esagerazioni di genere, no? Per cui il western, il thriller, anche i film di gangster, eccetera, ci appaiono, soprattutto dopo anni, insomma, che vengono prodotti, come delle scelte anche stilistiche. In realtà, in un certo senso, e c'è una mostra a Parigi proprio adesso, e questo dimostra anche i francesi come sono sempre sul pezzo, che si chiama De la violence en Amérique, che parla proprio della violenza in America e di come questa sia sempre presente, appunto in diversi filmati, al cinema, alla televisione, e non vada letta, insomma, solo come qualcosa di genere, ma come profondamente qualcosa che va a riflettere nel profondo quello che è l'America. E in fondo noi abbiamo visto come quella violenza costante che ci arriva da quei filmati, in realtà quelli ultimi di Minneapolis sono gli ultimi di una serie, perché faccio l'elenco: 2020 George Floyd, con tutto quello che ha scatenato, cioè le proteste per appunto il pestaggio per la comunità di colore, no? Ma Black, anche Rodney
Black
King,
Lives Matter, sì.
Esatto, Rodney King 1991, sì. E anche lì infiammò Los Angeles. E poi, come dire, il filmato dei filmati 1963, Kennedy. E se pensiamo, sono tutti filmati che a livello differente, perché a seconda della capacità tecnologica che c'era allora, no? Sono tutti di videoamatori. Certo, un videoamatore degli anni 60 non è il videoamatore di adesso col cellulare, no? Magari lì avevamo un solo filmato, qua ne abbiamo tanti. Però allo stesso tempo ci mostrano non solo la violenza, no? Che pervade quel paese, ma ce la mostrano anche con... come dire, come se la toccassimo con mano, proprio perché ci arriva direttamente nelle nostre case, sulle nostre TV, adesso sui nostri social. Ed è la cosa interessante è anche che in questo momento, no, in cui poi magari abbiamo tanti punti di vista e tanti media, alle volte questi video poi non sono di così facile interpretazione, no? Ma pensiamo al video di Kennedy, come è stato usato progressivamente per dimostrare una tesi o l'altra, e questo è un paradosso, no, della nostra epoca. Da un lato vediamo la storia in diretta televisiva, social, eccetera. Dall'altra, in un certo senso, questa quantità di immagini può andare a minare il senso del fatto che sto vedendo. In alcuni casi però è impossibile, come quello che è accaduto, insomma, con l'omicidio di Alex Pretti, che è stato qualcosa di differente, che ha cambiato la narrazione.
Perché differente, secondo te, Stefania?
Guarda, secondo me, se noi pensiamo che qualche giorno prima, qualche settimana prima, era successo, insomma, un altro omicidio, no? Quello di Renee Good, la signora, insomma, che era in macchina, e lì il video, come dire, si prestava a interpretazioni un po' diverse, a punti di vista diverse, ma l'interessante è che anche lì è stato analizzato fotogramma per fotogramma. E ricordiamoci che con Kennedy dei singoli fotogrammi erano stati utilizzati durante il processo, che è un altro paradosso, perché il fotogramma è una foto, l'azione che mi mostra il filmato appunto vale nel tempo, è un'altra cosa, sono perversioni interpretative. Ecco, invece Pretti ha cambiato davvero il punto di vista, e nel senso che non solo era un'interpretazione, se vogliamo, con le immagini più chiare, perché a un certo punto è apparso un filmato di questa donna che con molto coraggio si è avvicinata e aveva un visuale difficile, come dire, da interpretare direttamente. E poi c'è questa cosa che Pretti è stato in un certo senso una di quelle vittime mediali perfetta, è brutto da dire così, ma il fatto che fosse un infermiere in un momento in cui in America una delle serie di maggior successo che stiamo vedendo anche in Italia è The Pitt, interpretata da uno dei protagonisti di AR, e c'è chi ha scritto sui giornali americani anche di questa somiglianza, no? Per cui lui è proprio l'angelo che ci salva, lo faceva anche di lavoro, no? Questa cosa gli ha dato un plus che non aveva, no? René Good. E quindi questo dimostra anche come, al di là delle immagini, poi spesso conta il contesto, e conta anche il fatto che, questo è un altro paradosso, abbiamo parlato per mesi e per anni delle fake news, dell'impossibilità di scegliere fra vero o falso, eccetera, e poi però accade una cosa talmente oltre, viene ripresa talmente oltre, che è impossibile tentare di raccontarla in un'altra maniera, ed è quello che, come dire, ha cercato di fare l'amministrazione Trump, ma poi ha capito che non c'è riuscita. Questo dimostra anche che, ecco, la censura esiste, il controllo esiste, ma in un'epoca con così tanti mezzi di comunicazione non è così facile.
Si è fatto complicato per gli autoritarismi quando si vogliano mascherare da democrazie. Se non vogliono questa maschera, basta semplicemente chiudere internet, come hanno fatto in Iran o in Russia nei primi momenti della guerra. Prima di salutarci, abbiamo davvero pochi minuti, Stefania, però ti vorrei chiedere anche la tua riflessione in merito a un altro tema, ovvero l'immaginario americano negativo che sta investendo l'Europa come una doccia gelata dopo decenni di cultura americana, che per noi è stata un punto, e ancora per tanti aspetti, un punto di riferimento. E questo potrebbe, secondo te, portare a un immaginario europeo che si prenda la rivincita, per così dire, da dopo la Seconda Guerra Mondiale in poi?
Allora, non so se possiamo parlare di rivincita, però c'è qualcosa che un po' freme là sotto. Allora, sicuramente in questo momento l'immagine che danno da fuori gli Stati Uniti, l'immagine che hanno, l'immaginario è totalmente corrotto, tra virgolette, nel senso che è difficile adesso credere ai supereroi Marvel, diciamoci la verità, no? Quindi quel tipo di narrazione lì è davvero frenata e difficile da abbracciare del tutto. Allo stesso tempo il paradosso è che gli ultimi scontri tra Stati Uniti e Europa, ad esempio sulla Groenlandia e a Davos, hanno dato via a una serie di meme, filmati amatoriali e così via, che però anche lì denotano molta fantasia e però anche un certo capacità di creare un immaginario europeo. Penso a Macron con gli occhiali, come dire, da sole, no? Per coprire il problema agli occhi che ho, che però è diventato così protagonista di una serie di meme in cui interpretava in realtà eroi americani tipo Top Gun, ma che difendevano la Groenlandia. O ad esempio l'altro giorno ho intravisto una sorta di animazione, probabilmente fatta con l'intelligenza artificiale, che mima i cartoni animati giapponesi, dove però c'erano da un lato Trump e dall'altra tutti gli europei che difendevano la Groenlandia. Sono cose anche un po' trash, diciamo, che però ci danno l'idea di come si stia un po' riconfigurando un certo immaginario e come l'Europa forse è anche liberata da un immaginario che prima era quello americano, di loro erano gli eroi, erano la cavalleria, forse anche lì qualcosa sta cambiando davvero.
È vero, continueremo ad osservarlo nella impossibilità di modificarlo in prima persona. Intanto grazie Stefania Carini per il tuo di sguardo osservativo, a risentirci, a presto. Anche stasera K è agli sgoccioli, sono le 18:28 minuti. Io vi voglio salutare con quest'ultimo brano musicale, ne sentiamo un passaggio di David Van Tighem, Skeleton Key, ricordandovi anche l'appuntamento delle 20 con la nostra prima fila, la diretta con l'orchestra Georgian on My Mind, questa sera con un programma tutto da scoprire. Rimanete con noi alle 20 perché il concerto di stasera è veramente speciale.